File 18, pagina 73. L'arresto dei Garibaldini. Secondo Fermo Favaro, già dalla sera precedente si era sparsa la voce dell'imminente rastrellamento. Qualche spia buona aveva informato di ogni cosa il CLN padovano e forse, grazie alla soffiata, il comandante della Brigata Falco Luigi Giorio riuscì a fuggire. Inutilmente, quella sera, le Brigate Nere devastarono la sua casa in via San Martino. Raccontano i vicini che la perquisizione fu talmente meticolosa che controllarono perfino dentro al pozzo. La talpa aveva saputo con certezza dal maresciallo dei carabinieri in contatto con loro che nella notte i fascisti avrebbero agito, ma non tutti furono avvertiti in tempo. Secondo il Merlin, era Alfio Rossi che aveva avuto l'incarico di avvisare gli altri compagni dell'imminenza del rastrellamento. Per una incomprensibile leggerezza si recò invece in un'osteria, dove rimase qualche ora e infine andò a dormire nell'abitazione di un partigiano, dove venne arrestato. Il discutibile comportamento del Rossi alimentò subito molti sospetti e causò la disfatta del movimento partigiano a Monselice. Sembra strano, però, che durante il processo contro Giuseppe Zerbetto non sia emerso questo particolare. In ogni caso, sulla responsabilità di Alfio Rossi è opportuno indagare ancora, partendo proprio dalle carte processuali. Le accuse contro di lui sono contenute nella citata relazione di Raffaele Curzio, ma da un attento esame della sentenza emessa contro lo stesso Curzio abbiamo motivo di dubitare della sua veridicità. Quello che è certo è che la sera del 17 ottobre il comandante della seconda compagnia della Guardia Nazionale Repubblicana di Monselice, il capitano Gaetano Meneghini, assunse la direzione dell'operazione. Durante la perquisizione nella casa di Barzan fu rinvenuta la lista dei componenti della Brigata Aquila, alcune cartelle del prestito per la liberazione nazionale, due buoni di prelevamento intestati a Corpo Volontari della Libertà e raffiguranti ciascuno un garibaldino imbracciante il moschetto, oltre a vari documenti, una pistola Glisenti e alcune cartucce. Erano le prove che cercavano e che avvaloravano le accuse di Zerbetto e Breggé. Il Barzan e tutta la famiglia vennero subito tratti in arresto. Con le sue informazioni si poterono identificare e arrestare quasi tutti i componenti della Brigata Aquila. È bene precisare che non sappiamo con certezza quanti siano stati i nomi contenuti nella lista, né siamo riusciti a capire quanti effettivamente fossero stati arrestati. I giornali, descrivendo l'accaduto, precisano che erano 29 i garibaldini arrestati, ma in realtà non contavano coloro che da subito iniziarono a collaborare. Forse speravano di individuarli e catturarli successivamente. Questo comprensibile riserbo ci impedisce di capire chi effettivamente avesse iniziato a cantare per aver salva la vita. I responsabili locali della Guardia Repubblicana e delle Brigate Nere capirono subito l'importanza del ritrovamento della lista con i nomi di tutti i componenti della Brigata Aquila. Avvisarono le autorità militari padovane, le quali accorsero subito a Monselice per interrogare gli arrestati. Nel frattempo, con rapidità sorprendente, si procedeva con ogni mezzo al fermo di tutti i partigiani contenuti nella lista trovata in casa Barzan. Nel trambusto generale, oltre a Giorio, riuscì a fuggire anche Favaro Fermo, nascondendosi durante la perquisizione in un vano della sua casa. Arrestarono invece la moglie Giuseppina Manin con l'obiettivo di costringere il marito alla resa. I particolari di questa vicenda vengono descritti in un capitolo successivo. A piedi, con i camion o in macchina, tutti gli arrestati furono condotti nell'ex caserma dei carabinieri in via Garibaldi a Monselice. Qui venivano fatti sedere per terra, legati mani e piedi in attesa dell'interrogatorio. Invece, la famiglia del Barzan era ospitata al secondo piano della caserma. Due o tre di loro furono malmenati duramente, ci confessa Curzio, dal vice federale Primo Cattani e dal tenente Leo Rossato delle Brigate Nere. Le domande erano sempre le stesse per tutti e riguardavano l'attività dei partigiani a Monselice. Chi non era convincente veniva subito picchiato. Purtroppo molti di loro erano coinvolti solo marginalmente nella lotta partigiana, ma furono pestati ugualmente. In quelle ore drammatiche fu lo stesso Barzan che contribuì a chiarire la posizione di tutti, dichiarando a più riprese di essere il solo responsabile del movimento partigiano a Monselice. Dagli interrogatori emergeva che molti degli arrestati non avevano fatto atti specifici di sabotaggio, ma il federale padovano Gianfranco Vivarelli volle offrire alla zona una cruenta rappresaglia come monito. Il capo della provincia Mena interveniva e disponeva che nella giornata stessa del 18 ottobre 1944 i ragazzi fossero consegnati al comando germanico SD di Padova. Qualche ora dopo, i giovani partigiani furono effettivamente caricati sui camion che a stento riuscirono a guadagnare la strada per Padova, facendosi largo tra una folla di familiari che attendevano all'esterno della caserma di Monselice notizie degli arrestati. Tra l'incredulità dei monselicensi si chiudeva la prima fase di questa triste vicenda che avrà sviluppi diversi e per molti aspetti sorprendenti e tragici. Non si svilupparono azioni collettive per salvare i giovani, ma tutti i parenti attivarono innumerevoli canali per avere notizie dei loro cari. Il cronista del Gazzettino del 21 ottobre 1944 così riporta la notizia, vista però dalla parte dei dominatori. Brigata Nera e GNR all'opera. Scoperta di un comando di fuorilegge, 29 dei componenti arrestati. Una brillantissima ed interessante operazione è stata compiuta l'altra mattina nella nostra città dalle Brigate Nere locali in collaborazione con la seconda compagnia ausiliaria della Guardia Nazionale Repubblicana pure del luogo. I comandi predetti, agendo di concerto da qualche giorno, erano a conoscenza che era stato costituito a Monselice il comando del primo battaglione Aquila della Brigata Garibaldi di Padova. Approfondite le indagini, che svolte con capacità ed astuzia portarono alla identificazione del comandante del battaglione, venne fatta una irruzione nella casa di costui. Oltre all'interessato, veniva trovato l'elenco degli aderenti al movimento, documenti e carte varie, nonché una sacchetta di munizioni ed altro. L'operazione continuava e tutti i componenti del battaglione Aquila, ad eccezione di uno che si è reso irreperibile, furono tratti in arresto. Presso qualcuno di costoro furono rinvenute delle rivoltelle. Fu pure scoperto l'ufficio attrezzato anche di macchine da scrivere i cui caratteri, per caratteristica inconfondibili, risultavano essere quelli di alcune lettere minatorie che circolavano tempo addietro. Oltre al comandante ed il vicecomandante, furono arrestati gli informatori segreti, quello addetto al servizio collegamento, vari comandi e tutti i componenti, che in totale erano 29. Altri due sono stati fermati perché, pur non facendo parte del suddetto reparto, sono fratelli di due garibaldini. Le indagini continuano. Il tradimento di Alfio Rossi. Il giornalista del Gazzettino forse non immaginava che nei giorni successivi le indagini avrebbero comportato l'arresto di alcuni partigiani sfuggiti al primo rastrellamento. Alfio Rossi, uno degli arrestati durante la notte del 17 ottobre 1944, si rendeva immediatamente conto della situazione precaria in cui veniva a trovarsi. Infatti, fra le carte rinvenute, precisa ancora una volta Curzio, il Rossi figurava quale comandante militare di zona e quindi il solo responsabile della condotta dei garibaldini. Inoltre, il comportamento ambiguo tenuto durante la notte del 17 ottobre, durante la quale non avvisò i compagni dell'imminente rastrellamento, lo ponevano in seria difficoltà anche con i suoi compagni di prigionia. Per questi motivi si mise a collaborare coi nazisti, riuscendo in tal modo ad evitare la deportazione. Alfio cantava da solo, riferisce l'ex maresciallo della Guardia Repubblicana, e indicava subito il nascondiglio di Giorio, soprannominato Edera da Monselice, che ricopriva il ruolo di comandante della Brigata Falco a Monselice. L'arresto però non riuscì. Giorio, informato dal CLN di Padova, si nascose in tempo. Dopo 2 o 3 giorni, Rossi precisava che l'Edera poteva rintracciarsi presso Giuseppe Sturaro, pure da Monselice, staffetta partigiana, che aveva in deposito una rilevante somma destinata alla lotta clandestina. Il Rossi stesso accompagnò volontariamente i fascisti e svelò il luogo del nascondiglio. Naturalmente si procedette al fermo dello Sturaro. Il cronista del Gazzettino del 28 ottobre 1944 riporta la notizia con toni trionfalistici. Brillante operazione della GNR di Monselice. Il comandante della seconda compagnia della GNR di Monselice, coadiuvato da 2 brigadieri nelle indagini per addivenire alla scoperta di persone che avessero aderito a far parte della Brigata Garibaldi o di altre brigate consimili, fermò nella sua abitazione, coadiuvato da alcuni legionari, tale Sturaro Giuseppe, nato a Monselice il 21 luglio 1900, falegname e ivi domiciliato in San Bortolo, al civico 245. Quindi, poiché si sapeva che lo Sturaro aveva nascosto sottoterra nelle vicinanze della propria abitazione delle armi, gli veniva ingiunto di indicare il posto dove le aveva interrate e così, ad una profondità di circa 50 centimetri, fu rinvenuta una cassetta che conteneva 597.000 lire in biglietti di banca e una pistola automatica. Quindi fu rinvenuta una seconda rivoltella. Presso il fratello Antonio, di 42 anni, di poco distante, un fucile da caccia. Lo Sturaro Giuseppe faceva poi delle deposizioni circa un impiegato di banca, ora Uccel di Bosco, che farebbe parte di un'associazione fuorilegge che avrebbe indotto lo Sturaro stesso ad operare anch'egli poco rettamente. Lo Sturaro ha avuto infine parole di lode per fascisti insorti per reprimere dette associazioni, che non fanno altro che dividere gli italiani e rovinarne gli animi e le località. A proposito della somma interrata, ha detto di trattarsi di gran parte di denaro affidatogli per la custodia da suo cognato. Dopo la cattura dei 29 garibaldini, di cui abbiamo detto a suo tempo, ed il fermo di queste altre persone, la polizia arriverà certamente ad eliminare tutti quegli elementi che, agendo nell'ombra, non fanno che aumentare apprensioni e dolori nella popolazione. Pagina 77.